From the East Coast to the West Coast, gotta go.
Radio Macello, aggressive lifestyle. Radio Macello, puntata numero 23. Parlo già con la remoscia perché ho sentito qualcun altro parlare alla radio con la remoscia cazzo figa che dice così. Va bene, puntata 23, che code Jackal, Radio Macello. Non è Radio Macello questa?
Beh, direi di sì, fino a prova contraria. Ciao a tutti anche da Travis.
Non
e
è
da Marisco.
Non è Radio Piper.
No, Radio Piper, neanche altre radio.
Radio Piper è a Roma, è una radio che fa sentire musica anni 60, 70, 80, 90, 2000, 2015.
Sentito Radio Rider. Ah no,
no.
No, non è un'altra cosa. Sono tornato al di qua del vetro perché ecco, stasera era nervoso.
Perché ho le palle girate e mando fuori tutti dai coglones, come sì, si suol dire.
C'ha le sue cose stasera. Che...
Ho le mie cose, ho trovato tutto fuori posto qua nello studio di MV Radio e quindi... E poi più altre vicende settimanali, tutto... La vita è una guerra totale, tireremo basta, fuori Kalashnikov okay, e basta. Jihad islamica. Abbiamo fermato qua la nostra...
Tratteniamolo stasera che parlerà sopra tutti sempre e comincerà a inveire totalmente a caso.
Morte e distruzione.
Ecco, esattamente così. Non è un tasto, ma è Checco live.
Non sono studi. Dei campionamenti, non abbiamo una tastiera per dare questi campionamenti, ma io faccio tutto da solo, mi scaglio contro il mondo, contro l'umanità, odio totale nei confronti di tutto e di tutti.
Senti come lo fermo. Checco, com'è andata la gara di regionale domenica?
Non l'ho fatta. Perché non voglio più fare gare in vita mia. Le gare fanno schifo, sono fatte per gli sfigati.
Dai, ascoltiamo il primo pezzo che sicuramente a Checco non piacerà. Non so neanche
assolutamente quale. No, beh, allora intanto diciamo una cosa. Questa sera puntata numero 23 di Radio Macello. Parleremo non degli altri, parleremo di noi, parleremo di Mondiale MXGP, parleremo di Supercross di noi che facciamo Mondiale MXGP. E poi avremo un ospite speciale, Paolo Caramellino. Gli altri invece non hanno ospiti di questo calibro, però questo è un altro discorso. Eroe degli anni 80, motocross diciamo di un certo tipo vintage.
Esattamente, diciamo che noi gli ospiti ce li abbiamo mentre gli altri no. Comunque
No, ma aspettate un attimo, la Moto 2 che cilindrata è?
La Moto 2 è 600.
Ah, ok.
Ah, no. Pensavo 252 tempi.
Ah, infatti, no. ero rimasto un po' indietro.
Va bene, non è problema. Vabbè, ma quello è un altro problema, che è un monomarca Honda, una schifezza, una cosa che non serve a nulla.
Checco, fermati.
Meno male che c'è Morbidelli che ci... Sapete chi corre nella Moto 2 almeno?
No, guarda, onestamente non la guardo.
Ma non serve a nulla.
È una categoria veramente inutile.
Allora, cos'è? Perché abbiamo gli Africa Bambata, caro Travis?
Oggi è il compleanno degli Africa Bambata.
Di tutti assieme? No, di Africa Bambata, il DJ.
Africa Bambata e il DJ.
Io pensavo fosse un collettivo, in realtà è un DJ che poi ha sempre avuto una... Cioè, è l'inventore della house praticamente.
Esatto,
anche.
19-4 del 57... Nasceva rapper di giochi statunitense Africa Bambata,
diciamo uno dei pionieri dell'hip hop, uno degli inventori della house music.
E sentirete anche dal beat chiaramente 4/4 come piace a me, che ecco, e non come a Ryan Celotti.
Ma su, metti un po'
Radio
di
Radio Ryan.
Esatto, andiamoci a sentire Planet Rock, una
pensavo la prima puntata di Radio Ryan.
E ci manca pure Radio Ryan e siamo a posto.
Ryan Celotti EP250, andate su Mediafire e scaricatelo che prendiamo un sacco di soldi.
Esatto, no, assolutamente no. Invece noi ci ascoltiamo Planet Rock di Africa Bambata.
world is free. Be what you be.
Figa, sono Alessandro Ryan di Radio Celotti, volevo introdurre la 250 Supercross MXGP.
Ma questo pezzo non era anche in un GTA, forse San Andreas?
Può essere. Beh, 150 sì. Anni che gira questo pezzo.
82, l'ho appena controllato su Wikipedia.
Dai, è più giovane di te che è questo pezzo.
Sì, effettivamente sì.
Vabbè. Non dir cagate.
Momenti, no, momenti di sperimentazione, dai, diciamo.
Ragazzi, garona 250 St. Louis.
Supercross St. Louis. Oltre a ricordarvi gli appuntamenti su Dailymotion della telecronaca di Radio Macello, di me e di Checco, che potete trovare naturalmente ogni lunedì sera, ormai dalle 10:30 sono già online. Cosa è successo a St. Louis? Pista abbastanza semplice, a parte delle sezioni un po' impegnative come il tornante nella sabbia che durante...
Che ha mietuto vittime, oppure ha, diciamo, stimolato traiettorie alternative.
Decisamente.
Male male.
A seconda delle classi.
Ha proprio dettato la serata, quella curva lì, perché nella 250 Martin becca lo shot, stranamente.
Incredibile, perché sì. Quest'anno è sempre partito malissimo, tranne forse la volta che ha vinto, che era lì davanti ma non aveva mai fatto lo shot.
Esattamente. E seguito da Odette, e in terza posizione Malcolm, che in due curve supera Odette e sembra pompatissimo. Io e Checco gliel'abbiamo tirata in tempo zero. Infatti arriva al tornante di sabbia e si spegne la moto, causando altri incidenti con altre persone, con Odette che lo scavalca, poi Bisceglia lo prende dentro e cade anche Bisceglia, vabbè, un casino. E mentre Martin se ne va indisturbato verso la vittoria, la
guidava sua... guidava veramente bene, forse per la prima volta quest'anno che si vede sfoderare il suo pieno potenziale.
Assolutamente, guidava verso la sua seconda vittoria in carriera di quest'anno nella categoria 250, seguito da Plessinger che zitto zitto cacchio cacchio si becca una prima posizione settimana scorsa, una seconda questa settimana, ed è lì lizza per il campionato, anche perché Malcolm incappa in vari e svariati errori e cadute sempre nel tornantino, anche ha preso, una volta l'ha preso tutto esterno e ancora
boom, è volato, esploso prima delle balle di paglia, sì. Ci voleva la sopraelevata per tenerlo dentro, sì, sì, oltre sì. Ad aver spento la moto prima in precedenza, sì, sì. Dietro a Plessinger, giusto o no? E poi crollando dopo gli è crollato davanti Odette e, insomma ha avuto no, un problema.
Lui è...
No, Odette tra l'altro è passato dall'interno, no? Esatto. Tagliato perché Malcolm era
stallonato.
Invece Bisce gli ha preso
stallonato, cioè, il tuo termine, diciamo.
Ormai lo devo riutilizzare, sì, sempre.
Doveva fare le
ormai l'hai pagato, quindi.
Certo.
Stallonare.
Stallonare libero.
Sì, sì.
Ma perché rende l'idea dell'essere fermo in curva.
Esatto.
Lo stallonare di Arcore, faremo una maglietta, no?
Lo stallonatore
Natore.
Di Arcore.
Lo stallonatore.
Sì.
The Italian Stallonator.
E comunque grande cagata di Malcolm.
Che sì, quattro cadute in una gara. La pressione.
Emozione forse un po' troppo fuori controllo.
La pressione la sente. Infatti si vede adesso a tre gare dalla fine. Malcolm è davanti di un punto a Plessinger, seguito da Martin, che però con 1-0 di settimana scorsa non riesce a essere di lizza per il primo posto. Ed Avalos, che è stato un po' sottotono per tutto il corso della serata, infatti si ritrova in quarta posizione in campionato, distaccato di ben più di 30 punti.
Tutto questo, Bowers, che ha fatto schifo tutto l'anno, è quinto in classifica.
È sempre metà classifica, però metà. È sempre arrivato.
Tra l'altro leggevo oggi su Racer X che Pro Circuit è in vena di fare una taglia ai cuci l'anno prossimo di tutto il team, perché non è per niente contento di quello che ha sotto mano per ora, ed è in cerca di nuovi talenti o comunque di raccattare da qualche parte qualcheduno che si possa piazzare lì davanti, visto anche che i problemi che ha avuto l'uomo su cui puntava più di tutti, Cianciarulo, diciamo.
Niente.
Forse torna per il National, si sta preparando.
Come l'anno scorso.
Stavolta ha fatto un'operazione ancora più particolare. Praticamente c'era
al pene.
Il problema, a parte quello, di quello forse non gliene ma almeno di quelle due robe lì, forse non penso che gli manchino. Cioè
no, assolutamente. Ci ha dimostrato con quella rossazione di spalla.
Esatto. Che problema delle sue spalle, che probabilmente c'era un cattivo accoppiamento, come se fossero due pezzi meccanici tra, diciamo, le due ossa, quindi è stato, diciamo, fatto quasi un lavoro meccanico di assestamento, perché nonostante il rinforzo della muscolatura queste spalle uscivano,
avevano un gioco
probabile diciamo che ha studiato le tolleranze probabilmente le hanno fatte in, non so,
in titanio,
in JS, in iota, in Z, sono tolleranze meccaniche, lo so che mi guardate con fare disintegrato mentalmente. Oh. E i nostri ascoltatori metalmeccanici probabilmente potranno capire.
Ci ascoltano dalla fabbrica, dal turno serale,
intanto che fanno andare la sega a nastro e il tornio.
E no, volevo dire che appunto Bauer si ritrova in nona posizione finale in questa gara e Davalos addirittura in quindicesima, quindi momento negativo per entrambi. Davalos, da quando gli hanno tolto il permesso di soggiorno per passare in Canada, non si è più ripreso.
Vabbè, era la seconda gara o la terza.
Sì. Cioè. Ma non si è più ripreso.
No, non si è più ripreso dalla prima, in sostanza.
Esattamente. E niente, 4.50 invece cosa succede? Succede che Dungy... Ah no, All Shot... All Shot di Dungy.
Quasi rubato da...
Da Brayton.
No. Da Kerrogzen. Ma sì, che fa tutta la parte interna, mentre Dungy è tutto esterno.
No, però voglio dire che Dungy ha avuto una serata difficile, nel senso che nelle hit non si è qualificato. È andato alla semifinal, contatto con Barsha, con la ruota posteriore di Barsha, caduta, e si è qualificato nono, quindi ha fatto un nono.
Al pelo.
Nono primo, perché comunque la prima curva era primo. È riuscito ad andare davanti da subito, seguito da Roxen ancora, che ancora per tutta la sera era il più veloce di tutta la sera, ma come al solito Dungy non sbaglia un colpo e Roxen tentava traiettorie alternative. Sto giro ci sono stati un paio di scambi Però Dungy da...
Ma meno della scorsa gara, eh.
Però un paio di sorpassi, incroci di traiettorie ci sono stati, solo che Dungy li ha rincalzati tutti e poi è successo che Roxen è cascato. Infatti,
esatto.
Dungy appunto diceva in intervista, nell'intervista finale, che era sotto pressione perché sapeva di non essere veloce come Roxen. E poi dopo, quando ha visto dalla tabella del segnalatore che Roxen era caduto, ha tirato un sospiro di sollievo e ha gestito la sua gara come suo solito.
No, più che altro Roxen sembra che non riesca mai a concretizzare il risultato e ha tutto da perdere, perché ormai, cioè, non è più in lotta praticamente per il campionato. Cioè, anche Dungy avrà risposto, sì, ma neanche al 100%, perché metti che fa una stronzata, esatto, si fa male a tre gare della fine, invece lo può perdere.
Esatto.
Quindi questa cosa che comunque Roxen, la sua unica motivazione è vincere, perché quello, l'unica cosa che può dimostrare quest'anno, non ce la fa.
Non ce la fa, non ce la fa. Roxen ha dichiarato a fine gara che nella curva quella di sabbia,
incriminata, sabbiosa,
durante il corso della serata la curva è diventata veramente difficile da fare, nel senso che era piena di buche in entrata, infatti lo vedevamo farla tutto esterno saltando tre buche, quasi come un tripletto, diciamo, e solo che perdeva terreno anche lì.
Ma sembrava quasi che perdesse terreno in uscita, perché non aveva trazione come Dungy.
Esatto.
Non aveva proprio trazione come Dungy, che invece è moto sempre perfetta.
E quindi doveva recuperare per il resto.
Beh, c'ha anche i cavalli Dungy, oltre che la trazione.
Già.
E vabbè, ma se c'hai tanti cavalli ma non riesci a regolare la moto,
intanto
da nessuna parte.
Nella sabbia esci.
Tomac non pervenuto,
risale fino alla settima posizione finale, ma veramente sprofondato nell'oblio durante la gara. Roxen una volta caduto è terzo, quindi Anderson passa in seconda posizione e fino all'ultima curva era davanti Anderson. E praticamente Anderson poi ha dichiarato che era distratto dai doppiati all'ultima curva e pensava che Roxen, e pensava che Roxen era un doppiato e quindi l'ha fatto passare.
Pensava che fosse, chi è? Fammi trovare qua nelle classifiche che tra l'altro ci fornisce MXBAR gratuitamente, insomma, e questo è un servizio non da poco, in esclusiva. Nicola Schmidt pensava, sì, assolutamente, ce le mandano per WhatsApp tutti i giorni. Quindi certo. Pensavo che fosse Nicola Schmidt il doppiato, un privatone Suzuki. Della Suzuki, è l'unica Suzuki che trovo nelle retrovie,
non lo so.
Weimer o Taikol, non lo so, loro rimangono,
non si sa. Comunque, altra nota particolare che raccontavamo anche in telecronaca ieri sera era appunto la lotta tra Reed e Grant, due degli
una
anni
roba
90
da primi, mancava solo la Roccoli in mezzo e poi eravamo a posto,
mancava Caramellino, quindi
anche Caramellino esattamente
per la quinta posizione, quindi discutevamo appunto sul livello dietro i primi due, che era abbastanza, diciamo,
anormale. No, vedendo tutti i giovani che ci sono, avremmo voluto vedere Musquin, Tomac, Canard.
Musquin si è schiantato per
Pike. Anche Pike è a rischio contratto, ho letto a fine anno. Sai che JGR forse non vuole anche cambiare moto?
Cambia moto addirittura?
Sì, perché Yamaha non sono più tanto interessati, è ritornato il team ufficiale, quindi boh.
Sono un po' in...
sono un po' di... Ma ci date le moto? No, noi ormai le diamo al nostro team. E allora forse, sono in aria di Honda, non si sa. Lì staremo a vedere.
Invece, altra ottima gara di Bugor, che arriva quarto anche questa gara, dopo il suo rientro dall'infortunio, comunque ha avuto una striscia positiva, diciamo, non al top, però comunque nei primi 5. Quinto Canard, sesto Reed, settimo Tomac e Grant in ottava posizione.
No, stavo dicendo prima che Musquin si è schiantato quando era in quarta posizione, e stava andando bene, aveva il ritmo di Anderson che gli era davanti, ma
anche Brayton ha fatto la stessa fine più o meno, però per colpa di Anderson, diciamo. Brayton stava facendo una buona gara fino
è vero, mi stavo
al
dimenticando
contatto diciamo quando è arrivato lo spazzaneve Anderson. Visto?
Cazzo, l'ha fatto volare giù da un doppio.
No, era la rampa del triplo quella. E Anderson è andato a fare un blockpass sulla punta della rampa del triplo, facendo esplodere Brayton, no, che quasi saltava sulla moto per stare in piedi.
È diventato totalmente il mio preferito.
Sì,
Così aggressivo, più aggressivo di Barsha, più aggressivo di Bowers, mai visto un sorpasso così cattivo, sì, proprio con rogna.
Ma fin dall'anno scorso, da quando era rookie l'anno scorso. Ha sempre guidato in questo modo, senza alcun ritegno verso Dungy, Roxen o chi ha più esperienza di lui.
Andiamo a sentire una canzone, poi un breve attimo, parentesi MXGP, e poi dovremmo anche chiamare il nostro ospite, quindi.
Sì, ricordiamo un attimo la classifica finale, non di giornata ma di campionato, con Dungy sempre più solo a 328 punti, seguito da Roxen a 280 e Anderson a 260.
Ancora per poco, non è matematica, eh?
Esattamente, ma la prossima gara ci avviciniamo.
Probabilmente sì,
vedremo.
Allora, Grassroots 311, come si dice?
Ma sai, 311 sono italiano io.
311.
E in che lingua cantano?
No, sono italiano io e lo pronuncio così.
Pensavo sono italiani.
No, sono italiano io. È un gruppo crossover degli anni 90, un po' di freschezza, giusto così.
Anni 90.
No, freschezza del sound, della primavera, delle feste.
Va bene, andiamo a ascoltarli.
Birra, sole.
La freschezza, esatto. Andiamo a ascoltare.
E dopo torniamo con le MXGP Leon. Tripping it up, so I can check it, not good at every style, but once in every while, so I can fob check the boss of my brain. In your meaning, manage, come from the insane, and the butcher, the baker, the fabulous drama maker, a cracker on the truck, going breaker, listen to everyone, then disregard it, then we never check, I'm back to where it started, in your cranium, surrounded by fire, like a geranium, a capital two burns in my mind, give me some peace, I look at horror, I look at him, and he's the one to know. Where the wild thoughts grow, check it out. I look for absolute sanity, there's absolutely none. The truth is what you for, not one. Nothing brings it all together, the journey's never done. I'd be in stormy weather, but you've been sun.
As the tree.
torniamo in onda. MXGP Leon.
No, volevamo solo ricordare
le classifiche su MXBar.
No, salutare un nostro ascoltatore, Federico Boschetto, che in diretta ci chiede l'adesivo col logo di Radio Macello, che saremo lieto di darvi, di dargli in qualche modo in pista.
Sì, beh, Padova, in pista. È di Padova, ci...
Padova ci sta rispondendo in tempo reale.
Alla, no, prima, alla prima occasione in pista non sarà, sarà nostro compito darti l'adesivo di Radio Macello.
Esatto, se a qualche gara facci sapere le gare a cui sarà in giro, se ci siamo anche noi te li daremo, piuttosto che se viene gira dalle nostre parti, piuttosto che darci un indirizzo, te li spediremo, esatto, qualcosa, esatto, ci inventeremo, non è un problema.
Esatto, ricordiamo a tutti gli ascoltatori che... A tutti gli ascoltatori mi fa stranissimo da dire, comunque, non l'ho mai detto, vabbè.
A tutti gli ascoltatori! Ciao, sono Ringo, questo è Out of the Bikes!
Che per contattarci...
Ho proprio su un cazzo di modo, però... Non importa, i Clash, la musica del 77, è un album. No?
Sì. Che per contattarci potete usare facebook.com/radiomacello e scriverci o in privato oppure...
Se no, su radiomacello.gimdo.com c'è anche la sezione e-commerce, non ho ancora capito come funziona.
Non funziona perché era una sezione a pagamento che era gratis il primo
allora,
mese.
Allora toglila magari.
Ma infatti è stata tolta.
Ah, bravissimo. Ah,
ok, allora scriveteci anche... sull'email radiomacello@mvradio.it. Era una vita che non la dicevo la mail.
Esatto. Adesso vi faccio una mail a radiomacello@mlgp.net se volete.
A caso, così. Ma perché anche
se non
@mxbar.com, non lo so.
No, è punto .net anche mxbar. Però.
Punto .wet.
Se no potete chiamare direttamente
Kecko
al
340-266-777-444-999-891-696, perché è il numero finale.
Ecco dove l'hai preso.
696, finale.
Esatto.
Comunque, stranamente, a Leon in Messico vince Jeffrey Herlis
nella classe 250, eh sì, MX2, assolutamente
ancora
sì.
Per quest'anno in 250 Herlis.
E poi badabam, però qualcuno ce lo spiega già che lui
cosa?
E non lo so,
come si chiama il secondo?
Brigliakov. Brigliakov.
Cazzo figa.
E di nome?
E bella, oh.
Sevolod.
Se Svelov.
Non si legge la B così.
Secondo Mario la B non si legge.
Ma no,
è esperto dei Balcani lui, quindi.
Jeremy Sewer in terza posizione, Paul Jonas in quarta, Tonkov. Ma quello che ci interessa è il gran Samu Bernardini, che anche questa volta porta a casa la sua maledettissima gara in top 10, settima posizione. Complimenti. Tra l'altro la pista a me onestamente faceva un po' beep. No,
era meglio la Patagonia, vai, mettiamola
era
così.
Molto meglio la Patagonia.
Sì, cioè. Bernardini, diciamo che non è stato così.
È partito bene in gara 1, soltanto che non, evidentemente non riusciva a tenere proprio il ritmo dei primi 5. Ed è stato sfilato via abbastanza facile, però.
Però sì. Tutto sommato, due performance come quelle di inizio stagione, comunque sempre ottime e abbondanti.
Sì,
quindi
sì, martello.
Assolutamente, siamo contentissimi per lui.
Sì, sì, un settimo e un nono posto, direi ottimo. Ottima
classifica
prestazione.
Di giornata ottavo, quindi insomma, tutto sommato.
Continua
ad andare sempre, sempre, sempre molto bene.
Esatto, invece in gara 2, dopo il monomarca Erdings, il primo arrivato è Anstey.
Anstey che fa di tutto pur di non tentare di arrivare secondo, però insomma.
Sewer, Jonas, Tonkov, Brigliakov,
Paturel, Petrov
e appunto Bernardini in nona posizione.
Classifica di giornata: Erdings, Sewer, Brigliakov. E poi campionato Erlings ormai a... Beh, ma dai, neanche da 60...
solo 68.
58, no.
Gliela tiriamo.
68 punti. No, vai, no.
Gliela tiriamo.
Mi spiacerebbe anche se si fa male
quest'anno. No, magari fa la stagione perfetta proprio quest'anno.
Cioè è vero, non è ancora ciccata una, è vero.
Non è ancora ciccata una.
Ma così è contento, dai. Insomma,
sì, dai.
Sta anche
così,
bene.
Così passa in 4-5.
Ma qualcuno l'ha mai fatto, mi sa di no.
Ma no, non credo.
Ma è dura.
A memoria non lo so, potremmo andare a consultare, non so, qua su questo sito che ci abbiamo davanti. Ma c'è scritto tutto qua.
Basta che la moto si rompa qualsiasi cosa.
Vabbè. La stai tirando allora. Dillo.
Va bene, no, il nostro Bernardini, ottavo in classifica, praticamente con la metà dei punti di Erlings, per meno della metà dei punti.
Peccato quello zero, cavolo,
veramente, veramente peccato uno zero, che poi in realtà non è entrato nei punti, perché poi era ripartito, sì. E forse non è entrato nei punti. Quello è stato veramente un peccato, perché sennò in classifica sarebbe stato messo ancora meglio.
Però in quel punto di classifica basta poco.
Tanto è davanti ad Asti, che esatto. Doveva essere comunque l'eterno secondo, e quindi insomma.
Poi ottavo in classifica basta poco per rimontare. Basta poco anche per scendere, però basta poco anche per rimontare in qualche posizione.
Esatto, non parliamo di dov'è Covington, che ancora non abbiamo capito.
Covington
perché
era ultimo. Era senso. Sì che l'abbiamo capito perché.
Sì, vabbè, ma addirittura sponsorizzato Rockstar quando è figlio del padrone della Monster, padrone vabbè, del manager.
Caccia il grano.
Ma tanto,
Senti, va bene. I cani abbaiono anche.
Non glielo fa cacciare, cioè la Monster lo caccia, però pagando praticamente lo sponsor avversario, vabbè. Che cose incredibili che succedono nel mondiale MXGP, ma direi passerei all'MX1.
Esattamente, cosa succede in MX1? Prima posizione per Roman Febvre in gara 1, seguito da Team Geyser, Nagel, Bobishev, Desal e Cairoli in sesta posizione, un po' sottotono, ha dichiarato
esatto,
anche...
non in ritmo con questa pista, non trovava, infatti si è visto in Patagonia una pista più a sua misura, era molto più in forma, molto più, diciamo, lì, nelle prime posizioni, qua insomma non ha mai preso il ritmo, diciamo.
Ma io la butto lì, Cairoli, campione finito, ho letto su un noto sito italiano questo titolo.
Ah, vogliamo proprio fare pubblicità così gratuita?
Ha scritto campione finito, però,
Vabbè,
però ho letto solo il titolo, è aperto, no, e poi ho chiuso la pagina dopo. In modo che le visualizzazioni di pagina si alzino un po', dai, così sono contenti.
Esattamente. No, io vorrei fine, dicevo, no, non perdete la speranza, Tony tornerà. Sì. Ce lo auguriamo tutti, quindi.
Saranno come al solito fonti certe.
Sicuramente.
No, io volevo ricordare il mio Yamamoto che è arrivato in gara 1 in 18ª posizione.
Gente vicina a Tony Cairoli. Praticamente tutti io conosco un amico di Tony, sì, cioè sì, tutti sì. Conoscono un amico di Tony e anch'io conosco un amico di Obama, allora a questo punto.
Davvero? Chiaro.
No, però per i gradi di separazione c'ho un amico su Facebook, un amico di Obama e allora cosa devo fare? Abbiamo un'amicizia in comune, Barack Obama.
Vabbè, sì,
ormai non conta più un cazzo. Ormai
ormai è Trump, bisogna esatto. Farsi amici di Trump e delle sue magliette ariane di Tyler the Creator.
No, Yamamoto davanti solo alla wild card messicana Andrade Eduardo.
Ma povero chi? Perché ce l'hai così con chi?
No, non ce l'ho con chi. Anzi, è il mio idolo, sai che a me piace un sacco. Anzi, seconda gara non si è neanche classificato.
Ma no, pensa no. Che nella seconda.
Ah no, ultimo.
Nella
ultimo.
Seconda.
No, non è partito.
Nella seconda. È riuscito ad arrivare dietro addirittura Lupino che è caduto addosso a Simpson e poverino un Azzo. Saluto ad Alessandro Lupino che si è fatto fratturato il naso in ben 3 punti. Mamma mia, che bogione che aveva.
Una faccia non invidiabile.
Da pugile, come osava dire qualcuno.
Ma molto di più, da MMA probabilmente, altro che pugile.
Da Moldavo.
Da Moldavo ubriaco sul
che
trattore.
Che si azzuffa sui binari della stazione.
Abbandonata.
Di Ceriano Groane, il punto di maggior spaccio di eroina del nord Italia. Ho letto da poco, ne parlavamo oggi al lavoro.
Che articolo di legge?
mica leggo
MXPAR.
Io leggo La Stampa, Il Messaggero, L'Espresso, Gazzetta della Sera, queste cose lì leggo.
Gente, la Gazzetta della Sera,
gente da
quella che spara le bufale. un marocchino gli hanno sparato perché è entrato in casa, quattro marocchini buttati dal balcone da bresciani in preda a transagonisti che dopo una grigliata vegana a base di bracciola di maiale, non lo so.
A vegana.
Sì, buttano tutto.
L'abbiamo perso.
Gentismo.
Vabbè, in gara 2 Mezzuno vince Team Geyser seguito da Roman Febvre, Nagel, Bobischev, Desal e Sir. Solo nono Cairoli, che appunto, come ha dichiarato anche poi in post gara e comunque su Facebook, quindi visto che un mio amico su Facebook l'ho detto,
è una persona vicino ad Antonio Cairoli. No, che è Antonio Cairoli,
so proprio lui come amico su Facebook,
tanta roba.
Ha dichiarato che non ha proprio trovato il ritmo.
Io sono seguace della Gil.
Sei seguace. A me i seguaci fanno un po' paura, devo dire.
Quando le amicizie non ci sono, non te le posso andare più di seguace.
Io ne ho un sacco di seguaci e sono abbastanza infastidito dalla cosa.
Puoi disattivare di avere i seguaci. Comunque vedono solo i tuoi post pubblici.
E niente, allora, quindi Team Geyser vince ancora il campionato, la gara,
avendo vinto la seconda manche, ovviamente, a pari punti con Romain Febvre, però vince lo sloveno amico, nostro amico, anche lui è nostro amico, cioè
Non ce l'ho un amico su Facebook,
allora sono parente di Team Geyser.
Lo zio.
E mio figlio Team Geyser, però non ditelo in giro, esatto. Vacanze in Slovenia. Quindi, 20 anni fa, avevo solo 6 anni, no, magari ne avessi 26, avevo solo 6 anni.
Classifica di giornata MX1 vede appunto Team Geyser in prima posizione, seguito da Febvre, Nagel, Bobischev, Desale, Cairoli solo in sesta posizione.
Avete portato via tutta l'acqua di là.
Te l'ho rubata perché mi faceva schifo quella già aperta, magari l'ha bevuta qualcuno di MX Bar.
Classifica assoluta di campionato. Roman Febvre, prima posizione a 219 punti, seguito da Team Geyser a 216 punti, quindi lotta aperta per le prime due posizioni. Tony è in terza posizione a 171 punti, un po' distaccato, c'è ancora un po' da recuperare.
Il campionato è lungo, due davanti sono giovani e pieni di manetta, però non così tanta esperienza come con
anche
Tony.
L'anno scorso dicevano così, eppure Roman Febvre ha vinto, quindi chi lo sa, vedremo settimana prossima.
Villopoto?
Arriva
per la grigliata vegana. Arriva
per la grigliata vegana, ma ha detto che arriva
a Glenelen.
A Glenelen la fanno, okay. La grigliata vegana,
assolutamente,
no, ma
sì.
Mentre stavo guardando la vostra telecronaca su Dailymotion/Radio Macello,
hai avuto un'illuminazione, ti è comparso Villopoto.
Sì, mi è comparso Villopoto di fianco a me sul divano che guardava la gara, tipo.
Questo è più che essere un seguace.
E mi sono chiesto:
che droghe usi? Soprattutto.
Boh.
Mi sono chiesto:
Groane e Ceriano Laghetti.
Ma Villopoto le vedrà veramente le gare? Le vedrà ancora o proprio se ne sbatte, non gli interessa?
Ma va a pescare insieme a Stone.
E poi vede le radiocronache di Radio Macello.
Ma se le vede, cosa pensa di Dangi? Dice: ah, io lo potrei battere comunque, o cazzo, Dangi è veramente in pompa, quest'anno forse non l'avrei battuto nemmeno io.
No, Dangi vince perché non c'è Villopoto. Se c'era Villopoto, vinceva ancora Villopoto, secondo me.
Va bene, una risposta a cui non avremo mai una domanda a cui non avremo mai una risposta. Andiamo ad ascoltare una canzone e poi chiamiamo Paolone Caramellino.
Siamo pronti. Allora, dopo la canzone ci travestiamo da anni 80, entriamo nel mondo vintage e faremo questo.
Ho già una maglia JT e una maschera Oakley vintage.
E faremo questa intervista a Caramellino e vediamo un po' cosa ne esce
fuori. Maschera salice.
Abbiamo... cosa abbiamo?
Casco Uvex, però.
Assolutamente sì.
The Zen Circus.
Canzone random spuntata fuori dal mio
Wii. Ma è un gruppo italiano, sì. Canta in francese.
Cantano in francese, inglese e italiano.
Le pochettes sont vives, les gens sont faux.
No. Ho letto un articolo in cui i Zen Circus erano degli sfigati quando cantavano in inglese, adesso sono bravi, cantano in italiano. Però. Come tutti i gruppi italiani che facevano i menosi quando cantavano in inglese. Poi.
Quest'album è bello perché cantano in inglese e in francese, canzoni in italiano, c'è un po' di tutto, un po' di tutti i ritmi.
Una roba per snob, insomma.
Sì, sono un po'
vinile.
Radical chic,
vinile,
diciamo.
Fanno i vinili come Bugo, fanno il vinile, va di moda fare il vinile.
Un po' hipster anche.
Hipster,
l'hipster.
Ah, Cervellin, devi fare il vinile, da mettere
il vinile,
in auto.
Andrea Cervellin, arriva presto il vinile Radio Macello Compilation Volume 1.
Con canzoni che piacciono un po' anche a te.
un po' a me, va bene.
Andiamo a sentire
Les Pochers sont de Ville et Saint-Jean-Saint-Feu.
Andiamo ad ascoltarla.
Allora, sono quasi arrivato a pelo della canzone perché...
Ma cioè, non dirlo che hai fatto lo stacco più perfetto della tua vita.
E non me ne sono accorto perché nel frattempo era il telefono di là con Paolo Caramellino, che ci sente?
Sì, ci sento.
Allora, che questa volta ho schiacciato il pulsante giusto, ma è andata molto bene. Voi non lo sentite?
No, ti sentiamo un po' male te. Ti sentiamo metallico, tu non ci senti metallici.
Adesso lo mettiamo a posto un pochino.
Oh, bravissimo. Allora, grande ospitone, colonna storica del motocross italiano.
Pensavo colonna sonora del motocross italiano.
È un po' rock and roll, perché dal video che ci ha mandato si vede che nel nostro stile, come dicevi tu, Checco, in fuori onda.
Allora Paolo, raccontaci un po', insomma, tutte queste esperienze. Sei un po' un uomo a 360 gradi, non è solo motocross quello che hai fatto te nella tua carriera, però come è iniziato tutto ciò?
Allora, intanto buonasera a tutti.
Ciao.
Io ho iniziato tanti anni fa come portiere in una squadra di calcio.
Ecco, perfetto. Il nostro sport preferito tra altre cose.
perché non mi piaceva correre, allora facevo il portiere. Diciamo che ero anche un po' sovrappeso, perciò era proprio perfetto, tenevo bene la porta, riuscivo a coprirla bene. E poi niente, ho fatto di tutto per cominciare ad andare con le moto, perché mio fratello aveva le moto, e ho aspettato il mio turno, nel senso che quando mio fratello ha deciso di cominciare a lavorare per me, nel senso che mi poteva costruire una moto, che era il classico cinquantino raccolto a pezzi di qua e di là, siamo riusciti a costruire una moto, che l'abbiamo finita giusto il sabato prima di una gara, che io praticamente ero andato in moto una volta con una moto praticamente da strada in una pista di un amico, una moto di un amico, e mi sono allenato così. Ho poi un po' con la vespa, però adesso ero anche bravino, mi sono delle belle impennate.
E cioè, quindi ti sei allenato, il tuo approccio al motocross è stato con la vespa?
Assolutamente sì, la vespa, poi un po' prima era con la bici della madre, però sai, sono le solite cose che... Le prassi che si fanno non adesso comunque.
Beh,
e
diciamo...
per di più neanche, non giovane età, comunque avevo già 16 anni, non ero proprio un ragazzino.
Beh, all'epoca però poi non è che c'erano tutte ste piste così come adesso, cioè le piste erano un po' quelle che capitavano.
Esatto, paradossalmente c'erano più piste perché c'era un po' meno divieti, c'era il ciclopistino lungo il fiume o in qualche prato così, e si poteva andare, diciamo, era più facile forse una volta, solo che non c'era assolutamente niente di sicurezza, non c'era recinzioni, non c'era protezioni magari sulle piante, però non c'erano neanche i salti fatti, era tutta roba naturale o fatta da qualcuno con la pala e il piccone e si metteva lì a scavare.
Però si imparava, diciamo, tanto.
Si imparava più o meno, infatti quando andavi nelle piste era un disastro, soprattutto per me la prima gara è stato veramente un disastro, perché non sapevo a momenti prendere la pista a girare al contrario. Perché non...
Beh, nelle piste abusive è un classico beccarsi qualcuno nella pista al contrario rispetto al tuo giro.
Anche perché chi è che lo decide il giro della pista abusiva?
È un po'...
il primo che arriva!
Esatto.
Ci sono delle regole non scritte, se diciamo quello che ci va da più tempo più o meno sa qual è il giro, ti attacchi un paio di giri e poi vabbè. Ma tu
esatto.
Ti hai iniziato così, perché quando veramente si ha pochi soldi, non si sa veramente niente, però si scova un pistino, oppure ti dicono, ah là forse girano, forse non vengono
sì,
i carri.
Sì.
Caramba, e allora si prende il 125 targato e si va a fare un paio di...
Ah, momenti, targato parliamone, perché una volta le targhe non è che c'erano tanto. Si andava con la moto da cross, magari con il costino della benzina, quello seduto dietro lo teneva, e si andava a fare motocross in qualche pista qua nei paraggi.
E poi dopo come è iniziato, diciamo, a fare professionista, diciamo, a fare le cose un po' più seriamente?
Diciamo che quell'anno lì ho fatto 2-3 gare e ho capito che non era proprio il mio sport, perlomeno all'inizio così. L'anno dopo invece ho cominciato subito, ho preso una moto nuova, sempre 50, e sono riuscito alla prima gara, o subito dopo la prima gara, a farmi male a un ginocchio, e sono stato subito 3 o 4 mesi fermo perché mi ero rotto il fiato tibiale, mi hanno dovuto operare, è stata una cosa abbastanza lunga. Poi l'ho ricominciato, ma la stagione praticamente era finita e ho fatto un'ultima gara con i 50, che la moto me l'aveva prestata un amico che si chiama Jimmy Ghione di Striscia la Notizia. Perché lui
correva moto... Ma dai!
Giuro, lui correva con noi, lui era di Torino, e tuttora di Torino, anche se ormai vive a Roma, e ci frequentavamo, e io il mio cinquantino, dopo che mi ero fatto male, l'avevo venduto, e allora lui me l'ha prestato, e siamo andati avanti un po' così... Ovviamente mi sono allenato forse una volta, è stato a correre. Devo dire che avevo imparato la teoria, perché stando fermo quei 4 mesi così, guardando gli altri, ero riuscito a capire un po' di più di come bisognava fare per guidare una moto. Poi l'inverno abbiamo preso un 125, dico abbiamo perché se non c'era mio fratello io soldi non ne avevo. Abbiamo cominciato con un 125 e lì è cominciato già ad andare un po' meglio, come ho fatto l'anno con una Cagiva, che però i primi anni della Cagiva si rompeva, ne aveva un sacco di problemi, andavano fortissimo, si rompevano il cambio, non era ancora proprio una moto come si deve, questo era l'anno 81. L'82 invece, l'82 ho preso sempre una Cagiva a inizio stagione, e per fortuna ho trovato un meccanico qui della zona che è stato un po'
magnanimo.
No, ma poi più che altro era uno che scopriva un po' i talenti, no? Aveva trovato Gaspardone, non so se sapete Gaspardone chi è.
Sì,
non
sì, so. Beppe, vabbè, papà di Paolo, però bravo, lui bravo. È Beppe, più che altro anche lui è un'altra bella icona. Poi voi nel Piemonte c'è stato un periodo che veramente sfornavano veramente tantissimi piloti forti.
Sì, sì, Dolce, Gaspare, adesso non mi viene altri nomi, comunque gente ce n'era parecchia, comunque a livello senior parlo, capito? Ce n'era tanti, poi vabbè che qualcuno è andato avanti di più, qualcuno è andato avanti di meno, lì era anche proprio perché una volta dovevi anche riuscire ad avere tanta fortuna di finire in una squadra buona o comunque essere seguito da persone con un po' di esperienza. Io ho da recriminare che nella mia carriera non ho avuto la fortuna di trovare un qualcuno con dell'esperienza che mi potesse magari raddrizzare alcuni errori, ma non tanto come la guida, scelte, le tante scelte che magari uno non sa, io e mio fratello eravamo lì che lavoravamo, avevamo un'officina di moto e correvo in moto e cercavamo di fare il meglio che si poteva, ma non era così facile. Morale, ho trovato questo meccanico qui che si chiama Livio Zucca, che ancora adesso lo devo incornisciare, e lui quell'anno lì da cadetto mi diede addirittura 825 Yamaha. Io ogni gara avevo la moto nuova.
Madonna, due, quasi ufficiale.
Esatto, due 250 e un 500. Premetto, io ero cadetto, cioè, avevo 17 anni.
17 anni con un 500, direi che...
Sì.
Beh, diciamo che il fisico era dalla tua parte.
Sì, beh, sono sempre abbastanza alto, abbastanza ben piazzato. Non... Diciamo quando ero grasso era nel tempo del calcio, poi ho cominciato a capire un po' come cosa voleva dire il peso potenza, no? Essere leggeri e snelli serve per tutto. Anche solo salire e scendere dalla macchina, se sei snello fai meno fatica. ho capito che era importante. E ho cominciato a mi preparavo bene, io andavo in bicicletta, correvo a piedi, andavo in palestra, ma penso che un po' come facevano tutti. Tornassi indietro farei molto di più, preparazione, palestra, fisica, diciamo, non tanta moto, perché la moto trovavo che era sempre il rischio di doversi far male. Arrivi a un certo punto che eri in forma, bastava la distrazione, pagavi di nuovo, magari perdevi quei 30 giorni per una frattura o per qualcosa, che credimi è sempre lì che ti aspetta ogni momento.
Come 30 giorni per una frattura?
Dipende da quale. Poi qua stiamo parlando di uomini veri qua, mica di insomma di super uomini.
Calcola che le dita non si contavano, le dita ai miei tempi non si contavano.
Ah, ok, ottimo.
Dopo qualcos'altro magari un pochino di più.
Esatto, vai. E poi niente, ho fatto il campionato cadetti, con risultati che non ho vinto parecchie gare, ma non ho vinto il campionato. E me la giocavo con, non so se vi ricordate, Scoglietti, Donato, è stato anche senior lui, è stato anche un buon pilota.
Uh-huh.
Poi l'anno dopo, 83, mi sono andato al junior nazionale e sono cresciuto bene, perché alla fine ho vinto il campionato italiano 125, con due gare su cinque, perché era andata una scheggia in un occhio al lavoro e ovviamente ho dovuto star fermo praticamente per una scheggia che mi aveva leggermente staccato la rete.
Leggermente?
Veramente, parzialmente, mi avevano erano intervenuti con il laser e me l'hanno ripristinata in parte, però ci voleva tanto riposo, infatti avevo fatto 40 giorni senza neanche dover neanche starnutire, perché era una cosa molto
molto delicata.
Esatto. E mi sono presentato all'ultima gara, che era ai tempi era a Terni, c'era una pista di prima categoria, e niente, per l'ultima gara non prendesse al campionato e ce la giocavamo io e Fanton. E nei tempi avevo fatto il primo tempo, poi cioè ero veloce. E poi la prima mano sono partito secondo, prima ha preso Carlo Rinaldi, che era il fratello di Michele, veloce anche lui, molto veloce, però c'era parecchia polvere, dopo 4-5 curve c'era una discesa veloce, c'era stato un gran mucchio e hanno sospeso la gara, perché quel giorno di Phantom si era fatto male, si era rotto un femore, mi pare. Mm-hmm. E allora ho vinto il campionato con due gare su cinque.
Per un polverone.
È un polverone. Sì.
Adesso si lamenta anche bagna troppo, forse sì, allora esatto. Forse lì, allora un po' di meno.
Lì non c'era l'acqua, e non esisteva l'acqua, incredibile. Venivano con l'acqua, con come si dice, una butala, noi diciamo.
Un'autobotte.
Autobotte enorme, quella che usano per portare le tane.
Esatto.
E bagnando, ma il tempo di bagnare asciugava subito, figurati, erano i primi di agosto questa gara.
Sì, poi terreno duro.
No, cioè, poi finita quell'autobotte, basta, non c'era più acqua.
Esatto, esatto.
Non assorbiva neanche il terreno, probabilmente. Poi immagino quelle zone lì, insomma, già, cioè tutta quella zona lì è proprio regno di piste dure, quindi insomma. Sì.
Assolutamente sì. Poi non c'era impianti. Non c'erano impianti per bagnare, poi c'era proprio solo con questa autobotte, solo che se doveva nei giorni prima andava bene, ma era proprio secco. Comunque a me è andata bene.
A te è andata bene, dai, sì. In fondo c'era ancora il letame nell'autobotte.
Vabbè, guarda, avremmo preferito anche il letame che la polvere.
Almeno faceva un po' di grip.
Esatto, se ne va bene. Poi bastava partire davanti, capito? Non era un problema... Era un problema di quelli dietro.
Sì. I cancelletti erano come quelli odierni o c'è qualche differenza?
Qualche pista c'era già, tipo quando ero senior correvo ad Arsago, era già l'inverso, già l'americana, diciamo.
E vabbè, poi era anche proprio la patria del fast cross, quindi insomma era una pista da professionisti quasi.
Era uno spettacolo andare a correre. Se ci pensi non era una gran pista, perché era una pista senza spazio di fuga, piccolina, però era talmente un giardino, talmente bella, talmente ben organizzata questa gara, e c'era una passione dietro tra Giorgio Saporiti, che era il patron della pista, sì. E Paolo De Maria, che è sempre stato il direttore di gara, che infatti la pista aveva il suo nome, e c'era una passione dietro che andava al di là di tutte queste cose, perché comunque non era solo la gara in se stesso, ma era proprio tutto insieme.
Poi correre con gli americani, insomma, era una specie di nazione in miniatura, ma più divertente.
Bellissimo, solo che purtroppo la pista era un po' più per gli americani, gli europei facevano un po' più di fatica.
Era un po' più solo... un po' di salti, diciamo.
Esatto, ma salti che comunque... Per farti un esempio, salti che fino a quella gara lì noi italiani non l'avevamo ancora mai visti, hai capito?
Sì,
e salti comunque molto difficoltosi. Perché non
come
era
rampe, come lunghezza, come sezioni.
Erano una volta non erano questi bei saltoni alti con la rampa che lancia altissimo e la gobba che atterra. C'erano dei salti che erano magari non troppo alti, erano alti magari un metro, e atterravi su un altro salto che era della stessa altezza, con lo stesso invito.
La stessa
perciò,
inclinazione.
Se tu non eri preciso eri morto, hai capito? Hai
30 giorni però poi
esatto, 30 giorni
e poi di nuovo via.
E quanti fast cross hai partecipato? Più o meno.
Allora, che ne ho fatti 3, ho fatto un campionato italiano e ho fatto un mondiale a San Sago.
Sì, e le migliori soddisfazioni, diciamo, su questa pista piuttosto che in generale?
Ma in quella pista lì andavo particolarmente bene, io
nonostante ti lamentassi dei salti.
Sì, beh, no, mi lamentavo, ma ero quel primo a farli. E i percorsi così mi piacevano parecchio, infatti io vincevo parecchi gare indoor, noi diciamo indoor, ma erano tipo supercross, perché ero l'unico che si adattava in fretta, diciamo, a dei percorsi del genere. Poi comunque forse anche perché avevo una pista vicino a me qua, che il patron del mio motoclub aveva questa pista, che era vicino a Torino, che si chiama La Loggia, e era una pista tipo supercross, infatti è stata una delle prime in Italia a essere permanenti, e facevano parecchie notturne con nomi, evidenti. Se ti dico dei nomi, ma tu mi dai chi sono, ti dico Bob Moore, ti dico no, tutti gli italiani, Mazzì, Rinaldi,
no,
Andrea.
No, va bene, ogni tanto calci fuori dei nomi che ci cogli impreparati, poi in realtà quelli più famosi, Rinaldi, almeno io sì,
poi
dall'altra parte del vetro vedo le facce interrogative, no, beh, Rinaldi lo conoscete anche tutti voi, perché vabbè, adesso è il patron di Yamaha Europa, quindi,
esatto.
Però Michele Rinaldi è stato anche il primo italiano ad aver vinto un mondiale, quindi insomma, dovrebbe essere proprio nella Bibbia dei noi crossisti italiani.
Esatto. Beh, poi comunque, poi anche Andreani adesso è, diciamo,
sì, vabbè, il mago delle sospensioni.
Esatto. questa è gente che come ai tempi,
beh, c'è anche De Carli, se vogliamo parlare di più, quindi alla fine i nomi tornano, sono sempre, dopo sai, alla sono fine, finiti nell'ambiente,
sono lì, vedi che Maddi comunque è stato un team manager, dopo aver fatto una storia nel motocross, è stato un team manager di livello,
ha vinto un mondiale con Pozar, insomma, poi ha avuto il team Husqvarna ufficiale,
ha anche vinto.
Esatto.
No, è stato bravo. Poi Maddi era un gran tecnico, oltre ad essere un pilota, era veramente un gran tecnico, perché era molto bravo a mettersi a posto, ha sempre avuto delle gran moto, perché comunque era sempre supportato ufficialmente.
Sì, sì,
però era riusciva a ottenere delle moto che magari un altro pilota non riusciva a guidare. Lui era
aveva la testa per riuscire a capirle.
Sì, sì, decisamente, era proprio in gamba in quello. Sì, sono rimasto che ho vinto il campionato italiano 125, poi ho fatto terzo nel 250, perché ho inciucato due gare, proprio una col fango, mi hanno squalificato perché non ho portato la moto al parco chiuso, che mi è rimasta ferma giù da una discesa, non sono riuscito a portarla su, mi hanno squalificato e mi hanno tolto dei punti, così ho finito poi terzo in campionato. E ho fatto il 500, che avevo vinto le prime due prove, e poi mi sono rotto le vertebre, sono di nuovo stato un po' interessato.
30 giorni e di nuovo.
No, quella lì ho fatto 6 mesi.
Okay. 6 mesi. Meno male.
Salendo di cilindrata si vede che sì, esatto. I giorni
aumentano.
Quella valeva di più.
E guidare la 500 com'è? Per i nostri appassionati ascoltatori, sono dei malati di 500, anche chi non le ha mai avute, a qualche d'uno ce l'abbiamo di ascoltatore malato che sulla nostra pagina si infuria sempre in polemiche, due tempi, quattro tempi, ma com'è che era? Perché a vedervi allora, beh, te eri un bel fisicone, però vedevi di quei piloti nella 500 che adesso sarebbero anoressici nella MX2, eppure come facevano a guidarla?
Per esempio Gebus era alto, penso, meno di 1,60, però ha vinto il mondiale 500, forse addirittura 22. È stato l'unico uomo storia che ha vinto il 125, il 250 e il 500.
Esatto.
E il 500 era una roba senza senso per quanto riguarda la potenza, e poi diventava proprio come guidare un pullman, perché comunque alla fine era proprio molto fisica, no?
Poi su piste magari molto più dure di adesso, perché comunque non è che c'era la fresa ogni tra una mancia e l'altra, quindi insomma un 500 sul terreno fresato comunque che tiene è un conto, ma un 500 su una lastra praticamente, io mi farei segno della croce bene prima di salirci.
Sì, infatti bisognava lavorare anche molto su quelle moto lì, addirittura si limavano i 500, ma non per farle andare forte, ma per farle andare meglio.
Per abbassare l'erogazione, quindi travasi.
Bravo, sì, lo facevi diventare più lento, più corposo, che magari allungando i rapporti, o l'Honda, gli ultimi anni che ho corso io, aveva cominciato a capire che il motore doveva andare piano, e faceva proprio un motore praticamente muto, lo chiudeva molto di marmitta, anche di scarico, no? E diventava un motore con un tiro dolcissimo, che con qualunque marcia entravi e uscivi, e alla fine aggiustava tutto, aggiustava anche la ciclistica, hai capito?
Un 500 con una catalitica praticamente.
Esatto.
Euro 5.
Esatto, e si facevano molto, più era lenta meglio era, perché andava tutto meglio. Poi le sospensioni non erano come adesso,
no.
Basse velocità, molle due, una volta era quella da una pista all'altra che deve qualche click, però
un paio di pifferi davanti e via.
No, i pifferi erano già passati, cominciavano già le lamelle, però comunque era proprio una fortuna avere una sospensione che funzionava. Infatti se la sospensione che funzionava, toglila da ogni moto, te la spostavi da una all'altra, perché
era buona, non importava la molla, l'importante è che funzionasse.
Era uscita fuori bene.
Senti, allora ti abbandoniamo, no, purtroppo ti interrompo per ora, ti interrompiamo per una canzone e ci sentiamo tra 3 minuti, e poi magari parliamo anche della tua seconda parte di carriera post motocross, va bene?
Va bene, ok, ci sentiamo dopo, ciao.
Va bene, tu rimani in linea, non mettere giù, adesso mettiamo la canzone, sentirai la canzone e poi noi torniamo.
Ok. io mi metto lì, dormo un pochino.
Bravissimo, va bene, va bene. Fai la sonnellino. You Are Mine, The Black Angels, caro Mariscos.
Gruppo Neopsic, anche questa bella allegra.
Neopsic.
È il nuovo termine, non è hardcore punk almeno. No, dai, una canzone allegra.
È maximal
allegria.
Promise me good things, but every time I see your face, you look the other way. In due time I'll find you, girl. I know that you will say that every night you dream of me and how I make you scream. Yeah, you're mine all the time. Yeah, the way you taste at night forever paints my mind, my favorite wine. I'll drink you all the time. I die each night I see you, girl, and wish for you the same. But when you go, I promise you I'll never take the blame. Yeah, you're mine all the time. Yeah, you're mine all the time. All the while this honest urge is eating me alive. All the smiles I've sacrificed, you got me hypnotized.
Problemino con la base, è sparita. Sì, va sì, bene, sì, ma sì. Non importa. Intanto vediamo se il nostro Paolo è ancora lì in diretta. Ti sei addormentato o ci sei ancora?
No, ci sono.
Bravo. Allora, caro Paolo, ti avevamo lasciato prima del sonnellino che disputavi, diciamo, le gare con la 500, anche mondiale, vero?
Sì, sì, il mondiale, io ho fatto mondiale 105, 250 e 500, li ho fatti tutti. Mancava solo più quello della Vespa e avevo fatto tutto.
E poi come sei finito? A un certo punto sei finito nel mondo della mountain bike, un passaggio abbastanza, cioè, radicale, anche se poi sempre di fuoristrada si parla.
Ma diciamo che io l'ho fatto perché era un po' una scelta forzata, perché io ho smesso di correre in moto perché mi uscirono le spalle, mi ero operato le spalle e mi continuavano a uscire, perciò era difficilissimo correre, ogni momento bastava una svergolata attraverso una sbandata e mi usciva, anche senza cadere.
Aia.
Allora, disperato, pensavo di non trovare nient'altro che potesse appagarmi come la moto, e poi ho trovato per fortuna la bicicletta che è stata un po' la mia valvola di sfogo per il dopo cross.
Beh, sì, perché poi immagino, cioè, uno che corre in moto da una vita, a un certo punto vedersi togliere questa possibilità, un po' perso, diciamo.
Io l'ho vissuto parecchio male, perché io ho smesso di correre prima di Mondiale 125 a Montevarchi, che nelle prove cronometrate, mentre saltavo giù in discesa, sono entrato in mezzo delle buche, ma che non era niente di che, bastava venire giù a gas pieno, e mi è uscita la spalla.
Certo.
Mi è uscita, è arrivata al fondo della discesa, mi è rientrata, ecco. Io ho finito il giro, mi sono anche qualificato per la
gara.
Il giorno dopo, però poi non sono più partito.
Beh, certo.
Molto nuovo, tutto finito, tornato a casa, di lì ho detto basta.
E ti sei buttato nel mondo della mountain bike.
Esatto, ho cominciato a pedalare, facevo le garette, quelle di cross country si chiamano, che si pedala, e andavo benino, perché alla fine ho vinto anche qualche garetta, sempre di livello molto molto tranquillo, livello della Vespa all'inizio, no? Come
certo.
Quando comincio con la moto. E nel frattempo era già il secondo anno o il terzo anno che c'era le gare di discesa. Allora ho aspettato che cominciasse questo campionato e l'ho fatto subito il primo anno. È andata bene perché ho vinto subito il campionato italiano, subito ho fatto il mondiale e sono entrato, diciamo, nella nazionale, e tutte le gare importanti ero subito dalla nazionale. A livello di spese, coprivano tutto loro, ti davano parecchio una mano, siccome la mountain bike è un po' la costola povera del ciclismo, no? Il ciclismo sanno come muoversi, soprattutto a livello di squadra, e ci hanno un po' indirizzato un po' sulla preparazione, un po' tutto, e abbiamo cominciato a fare le cose un po' più per bene, diciamo. Ho fatto, adesso non mi ricordo, il primo anno ho fatto il mondiale in Canada, è andato benino, poi ho fatto 11°, ma ero anche caduto, niente di che. Invece il secondo anno che ho fatto in Francia ho perso il mondiale per 800°, ho fatto secondo. Però anche lì c'è stata un po' una polemica, no, non una polemica, un rammarico, perché io sono partito al mattino presto, che aveva piovuto la notte, era scivoloso.
Sì.
Invece quello che ha vinto è partito alle 4 del pomeriggio dopo 400 partenti.
Era bella tirata.
Bella tirata.
Come, scusa, non ho capito?
Era bella asciutta e tirata.
Esatto, non c'era polvere almeno. Però calcola che una volta si correva in piste non preparate, erano tutte molto naturali, perciò voleva dire radici scivolose, ma non radici grosse come un dito, radici grosse come le ruote di un camion.
Chiaramente.
Perciò bagnati, immagina come può essere.
E anche lì ti sei stolto delle soddisfazioni, hai stabilito anche un record, diciamo, mondiale di discesa abbastanza folle.
No, aspetta. Allora, io ho vinto il campionato italiano quell'anno lì, e ho fatto secondo al mondiale, l'ho perso per poco. E l'anno dopo ho fatto il record, ho tentato il record di velocità sulla neve.
Attenzione.
E ho fatto una roba da barbone, perché ho fatto solo 176 all'ora.
Ah, ok.
E si parla di che anni questo?
1996.
96, già le bici non è che erano ancora sviluppate come quelle di adesso, sì, diciamo
che era una bici un po' carenata, ma niente di che.
Esatto.
Avevamo già i caschi, quelli da KL, sai, le punte lucide, queste cose qui.
Sì.
Però non c'era ancora tecnologia per quanto riguardava la penetrazione della bicicletta, no?
Certo.
Beh, infatti quello che dico è un record da marmotta, perché adesso ha fatto 214 all'ora.
Sì.
Adesso però,
adesso, quest'anno l'ha
fatto,
esatto.
2015.
Tra l'altro, se non ricordo male, c'è anche una gara in Piemonte che si chiama Maxi Avalanche, che si scende sotto la neve in bicicletta, una cosa del genere, che è una follia totale, no?
Sì, sì, è uno francese che la organizza.
Te sei sempre in prima linea.
Com'è?
Te sei sempre in prima linea, però.
No, quest'anno no, io ho i figli adesso che vanno in bicicletta.
Però ti ho visto più di qualche volta, sì, tentare di farla.
Sì, 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 ho fatto questa qui di Cervinia, che è quella che dici tu. C'è la sorella maggiore, che la fa in Francia, l'Alpe d'Huez.
Sì.
Ed è una gara, si chiama Mega Avalanche. Si parte da 3.400 metri, si fa in 300 insieme, dopo aver fatto le qualifiche, e si fa i primi 4 chilometri sulla neve. E si va forte, parecchio forte. Sì. E tutto non è dritta la strada, è una pista di sci che sa le curve, perciò non basta solo lasciare andare, bisogna anche riuscire a stare in piedi.
Ma soprattutto si parte tutti insieme, quindi è quello il bello.
Ma c'è anche una versione motociclistica, mi sembra, di questo tipo di gara, almeno so che c'è una gara sulla neve del genere anche, no?
No, la gara sulla neve che dici te si chiamava Winter Wheels.
Infatti.
Io l'ho fatta nel 2010, mi pare. E l'ho preparata bene, l'ho fatta anche bene, perché avevo vinto. Avevo già quasi 50 anni.
Comunque sono delle gare belle toste, interessanti da parlare, soprattutto perché sono un po' ignorate, diciamo, dal mainstream motociclistico, e quindi, cioè, io le avevo viste da qualche parte, su qualche rivista di giornale, mi ero andato a vedere qualche video su YouTube, sì. Mi sembrava una follia totale, però adesso finalmente posso parlarne con qualcuno.
L'ha fatta.
Hai mai provato andare sulla neve?
No, neanche, ma non me ne vedo anche bene.
Io sì.
È un disastro.
Anch'io, nel campo davanti a casa, però, sul piatto.
Quindi super gomme chiodate, immagino.
No, non si può. Non
come
si può?
Non si
le
può?
Le gomme a pala. Perché se no le gomme a pala...
Come la sabbia, come la sabbia e il fesh, è la stessa cosa. Non
ma
ti
neanche
muovi.
Perché dopo un giro si creano delle canali lunghissime. e soprattutto nelle curve, cioè il problema è che talmente scavi, le moto toccano sotto, non vieni più via. Allora, perciò devi tagliare largo, buttarti stretto, tagliare tutti i canali, e poi non chiudere mai il gas, perché sennò non fai su.
Sì, se no ti fermi e è finita.
Poi, Paolo, hai avuto anche un periodo nel supermotar, mi sembra di ricordare, anche perché io facevo quelle gare lì e mi sembra di averti visto in un team che adesso non mi ricordo, sì, quale fosse, però so che c'era diverse volte ti ho visto a girare a Borgo Ticino piuttosto che a Castelletto di Branduzzo.
Vero, vero. Io nella pausa bicicletta mi ero ancora messo a fare uno sport che mi piaceva tanto, ma era veramente un chiavi, che era il triathlon.
Un'altra roba proprio da...
Però era molto appagante, per me era fantastico. Ho fatto due volte l'Ironman, perciò ho proprio, per me è stato il fiocco, no? Il fiocco totale sulla mia carriera. Poi dopo tanti, ho smesso praticamente 11 anni di andare in moto, ho ricominciato un giorno perché ho visto proprio Gaspardone girare col motar e mi ha detto prova, e ho provato, e la prima volta mi sono schiacciato un dito, dico ho smesso per un anno. Poi ho riprovato ed ero così ai sparsi.
Sì.
Ecco, loro molto attivi, bravissimi amici. E mi hanno aiutato veramente tanto, perché le moto le compravano loro, è stato proprio un bel supporto da loro. Poi loro avevano interesse, perché facevano tutto
lo sviluppo,
i particolari,
sì, facevano un sacco di roba ricavata dal pieno, mi sembra ricordare.
Bravo. cambio elettronico ancora adesso se lo chiedono e non esiste più, è un peccato.
E invece adesso Paolo Caramellino cosa fa nel 2015-2016? Cosa c'è in ballo?
Allora, mi faccio un culo come una capanna, perché ho due figli che corrono sia in moto che in bici. E ce n'ho uno, Marco, che è uno stronzo perché ha delle capacità ma non ha voglia di far niente. non si allena, niente, non gli frega niente. Lui potrebbe andare a fare qualcosa, ma niente di... Poi ce n'è uno più caldo che si chiama Luca, che è molto caldo, e adesso si fa clavicola rotta. E allora dobbiamo aspettare un attimo. Lui si impegna decisamente di più, però è veramente un disastro, che ce n'ha sempre una, o un dito, o una caviglia, o una spalla.
Ha preso dal padre, si vede.
È molto più avanti.
Ma tu vai ancora in moto? Ti capita di girare in qualche pista o fare qualche giro?
Vorrei tanto, però ho un problema con un polso che mi hanno operato perché doveva andare meglio, invece non si è rilevato così, e sto aspettando a vedere se col tempo mi passa. Comunque la mia intenzione è fare ancora qualcosa, ma giusto per divertimento.
Per divertimento.
No. Qualche trasborgaro.
Per adesso team manager dei figli, diciamo.
Esatto.
Mister allenatore.
E poi, vabbè, sì, appunto, questa trasborgaro, questo evento bellissimo che fanno tutti gli anni in provincia di Torino, mi sembra, se non sbaglio.
Bravo, bravo.
Non mi ricordo
bene. A Borgaro. Si chiama, sì. Borgaro.
Ma non sapevo in che provincia fosse, quindi ho sparato Torino, però è un evento bellissimo in cui ci sono un sacco di vecchie glorie, come te, come altri. Come tutti gli anni arrivano un sacco di invitati, Filippert, figlio, padre,
sì,
fratello,
padre, figlio,
famiglie intere, generazioni, e poi qualche americano, insomma, Ricky Johnson, Don Maeda, insomma, un po' di gente.
Ti dico io, Mattiazzi, Pro Clover,
The Chicken,
Le Scine.
Esatto.
Tutti i nomi che hanno riempito i giornali negli anni 80 e in parte i 90 sono venuti a Borgaro, e ci vogliono tutti tornare perché sono stradivertiti, sono stati...
Ma perché chissà che cena che gli offrite la sera, per quello.
Esatto, ma fai conto che il contatto con Brad Luckey, che lui in moto non ci va più, però accompagna tutti gli americani, lui fa team manager.
Il De Coster.
È importante portarlo tutti i giorni a mangiare in un posto diverso.
Il bollito, e lui è contento.
Lui ricorda che mangi bene. Poi con Glover e Stanton, così andiamo, siccome sono a Torino per una settimana, li porto in bicicletta, li facciamo fare un po' di, li facciamo divertire quel periodo, infatti ci tornano volentieri anche per questo.
Bravi, fate proprio un bel lavoro, ragazzi.
Esatto.
Va bene, Paolo, purtroppo, allora, già abbiamo sforato come al solito di un sacco di minuti, ma quando l'ospite...
Il 25% della puntata.
Esattamente, ma quando l'ospite è piacevole è sempre un piacere riuscire a fermarsi un po' di più, a far quattro chiacchiere, perché è così, perché ci piace. E purtroppo ti dobbiamo salutare, però ti diamo un piccolo spazio se vuoi fare qualche saluto, ringraziamento, piuttosto che maledire qualcheduno. Il microfono.
No, scusa. Io saluto sicuramente i miei figli, sperando che giri un po' meglio anche per loro, e quella tanta donna che ho avuto da sempre vicino, che è mia moglie, che mi sopporta ancora, e se vediamo tutte le presenze che ha fatto in ospedale per me, siamo appunto per altre 10 generazioni.
Sì,
per... la ringrazio tantissimo, ringrazio tantissimo anche voi.
Sì, perché comunque le mogli dei motociclisti veramente sono delle sante donne per supportarci in tutto quello che facciamo.
Allora guarda, prima c'era la mamma, no?
Sì.
E dopo ci sono le mogli.
C'è la mamma che ti dice di andare piano la domenica quando
Bravo.
Va in pista. E poi c'è la moglie che lo sostituisce un po'.
Io arrivo da gente che non andavano in moto, né mio padre né mia mamma non seguivano neanche. E quando ho saputo di questo sport, quando io andavo a correre, io avevo solo sempre mio padre che mi faceva segno: vai piano,
vai piano. Non funziona,
è una scena papà. Già vista.
Va bene,
ti ringraziamo Paolo, è stata una bellissima intervista.
Un abbraccio a tutti, buona serata a tutti.
Grazie
a te.
Grazie. Ciao Paolo.
Ciao, ci vediamo.
Ciao, buona serata. Va bene ragazzi, anche per questa sera ce l'abbiamo fatta, una bellissima intervista direi.
Cavolo, una chiacchierata.
Un back in a day agli anni di Checco, quando lui seguiva il motocross.
No, dopo ho iniziato addirittura anch'io, però sono andato a documentarmi sulla storia.
Sì. Va bene, ricordiamo gli appuntamenti di Radio Macello.
Sì,
visto che
chiudiamo direttamente, sì. Non allora, ce la facciamo neanche mettere un altro brano.
Radio Macello ogni martedì su www.mvradio.it o radiomacello.gimdo.com o facebook.com/radiomacello.
Radio Macello at mvradio.it, la mail che era anni che non la ricordiamo, però la trovate in radiomacello.gimdo.com.
Resuscitata.
Instagram, Facebook.
Dailymotion, le telecronache del Supercross, Instagram, l'hai già detto, appunto, e ogni martedì 21.30 in diretta e i podcast il giovedì e il venerdì alle 14.
No, la replica.
La replica.
I giovedì. Podcast giovedì quando sera volete. O mercoledì pomeriggio, quando
vuole Checco.
Esattamente.
Quando hai tempo te.
Esattamente, e poi dopo giovedì e venerdì ore 14 la replica.
Esattamente, va bene ragazzi, un saluto da Travis, Checco e Mari, Radio Macello.
Siamo fuori di qua, Bows!
Un Bows un po' prolungato perché non è pronto, Checco. Guarda il Bows.
Carichiamolo da qua.
Ma sì, dai, una bella chiusura così. Andiamo avanti un altro minuto.
Come? Ce l'abbiamo fatta, niente, ci si era bloccato un deck delle canzoni, ma non preoccupatevi. Torniamo settimana prossima.
Grazie. Lifestyle.